State al lato. Si accompagnava a quelle fantasie come uno sfondo il ricordo legato alla prima fanciullezza, una realtà più viva e brillante, impastata di colori luminosi e di momenti d'incanto, fra cui gli pareva di avere camminato senza saper scegliere, senza goderli. Tanto attraenti gli erano sembrati e così vicini che non avrebbe mai potuto perderli, come era invece avvenuto. Rammentava la vivezza di certe scene della strada, le bancarelle della fiera di Sant'Ambrogio, colme di giocattoli, di torroni, di sacchetti di mandorle, le vetrine dei negozi più splendenti di quanto sapesse ora vederle, e sopra la facciata del caffè Donini, tutta traforata di finestre strette come un palazzo gotico, il traliccio su cui scorrevano a grandi lettere composte di lampadine accese i nomi di famose marche d'aperitivi o di spumanti, e le ultime notizie riassunte in brevi frasi come titoli di giornali. La prima sera che gli avevano permesso di uscire dopo cena per strada, si era mescolato in compagnia di Stefano ad una folla eccitata per leggervi l'arrivo di Lindbergh alle Bouffier. Poche cose lo colpivano adesso con altrettanta acutezza. Era come se fosse allontanato dalla concretezza di allora, di qualche passo, o un vetro appannato gli si frapponesse. Accadeva a un tratto che la ritrovasse per un istante, quando meno se lo aspettava, nella sfilata una luccicante compagnia di artiglieri a cavallo, coi capì da cui sventolavano le code. La caserma, lunga e gialla col suo lezzo di strame, distava pochi passi dal naviglio. Per accontentare la sua passione dei cavalli, il padre lo portava qualche volta a San Siro. Ancora più che seguire le corse, gli piaceva fermarsi al peso, vedere da vicino il puro sangue caracollare con grazia sul verde del prato. Ma in misura maggiore e per ragioni non diverse, lo affascinavano al mare le barche a vela. Gli durava per tutto l'anno, sospeso nell'animo, l'incanto delle forme degli scafi, delle fragili alberature, la finitezza dei dettagli, dei lottoni sfavillanti, dei bozzelli di legno. Aveva anche tentato di ripeterne piccoli modelli con gli strumenti del traforo, ma si era fermato al primo intralcio della colla che non attaccava, della seghetta che si spuntava sul nodo della sigella. Quella di costruire un giorno una vera barca era rimasta l'aspirazione più profonda della sua vita di ragazzo. Finivano lì tutti i sogni di avventura. Gli trasferiva ogni immagine di perfezione, le stesse che maturava per sé e l'avvenire. Spesso, in mezzo all'ozio rassegnato delle giornate, le barche gli tornavano come inquadrate in una cornice fra le luci sottese o violente d'una marina. Chiuso nella stanza dove fingeva di studiare, passava le ore libere dalla scuola. Leggeva romanzi di Salgari, Verne, Dumas, avendo divorato tutti quelli che si potevano trovare, con tanta passione da stupirsi che gli autori non avessero scritti di più, leggeva anche compendi di storia o di classici, di poemi omerici o tragedie di Shakespeare e romanzi d'amore che trovava sulla toeletta dalla madre. Si riempiva così di una folla di nozioni e curiosità inutili agli studi. Facile ad esaltarsi, a volte gli scaldavano la testa fino a farla dolere. Allora si stendeva sul letto per lasciarsi investire da situazioni fantastiche di cui era il maggior protagonista, da sogni di gloria che non avrebbe confidati a nessuno. Raggiungeva, per altra via, visioni accese e altrettanto immediate di quelle che gli destavano i cavalli o le barche, anche se meno pervase d'armonia, più frenetiche, che lo abbandonavano poi malinconico e vuoto. A collegare il mondo dei sogni con la realtà non c'era che Clara, la sua figura aggraziata. Sembrava nata con l'equilibrio e insieme la fragilità che Giacomo cercava, qualcosa di staccato dalla terra che tuttavia la sfiorasse. E non riusciva a trovare, se non nelle immagini che appena perdute gli lasciavano un desiderio ancora più bruciato. Avrebbe voluto essere solo con lei nei pomeriggi in cui la casa rimaneva deserta, il padre in ufficio, la madre chiusa nella propria stanza dalle imposte sempre abbassate, Stefano al solito a spasso. Ma Clara si appartava con le amiche a studiare. Di là del muro che divideva le loro camere, il silenzio non durava a lungo. Dopo un po' udivo un disco girare in sordina sul grammofono e poi il fruscio di qualche passo di danza che finiva tra risa sommesse. Si raffigurava le amiche della sorella sdraiate sotto il letto o per terra sul tappeto. Avrebbe voluto entrare, mescolarsi agli scherzi, udire le loro confidenze. Quel momento si presentava alla sua mente nella cadenza di una scena ripresa col rallentatore. Apriva la porta, le ragazze si raccoglievano intorno a lui che diceva qualcosa di straordinariamente spiritoso, così che tutte si mettevano a ridere e lo guardavano con ammirazione. La verità era diversa. Se le incontrava sulle scale arrossiva per l'impaccio dei calzoni corti, per la propria improvvisa incapacità di pronunciare una battuta disinvolta o scherzosa. Clara sapeva far gioco di un nulla, per una ispirazione ogni volta diversa. Quando accadeva che rimanessero finalmente insieme, Giacomo la secondava in tutto, felice d'esserle schiava. Si trattava di trasformare il salotto in una sala da ballo, spostando i mobili e i tappeti, o di andare sul balcone a lanciare ai passanti frecce di carta con tubi da imballo che fungevano da cerbottane. Se qualcuno alzava il capo e nel vederli si fermava per rimproverarli, scoppiavano in una risata. Poi rientravano e si rincorrevano per la casa. Al momento di prenderla, temeva di farle male, provava una vertigine e gli sembrava di dover cadere. Si sentiva pesante, maldestro, vicino a lei così, sottile e fragile. Spesso, a metà del gioco, correva nella sua camera e si chiudeva dentro prima che lui facesse in tempo a seguirlo. Era come se cadesse la luce e la casa ritornasse un labirinto sonnolento di stanze e corridoi in penombra. Non rimaneva altro rifugio che un libro. La malinconia gli cresceva nella mente, pareva dilagare per tutto il corpo. Erano ad ogni modo i giorni migliori, insieme con quelli in cui Elvira, la domestica più anziana, in casa da molti anni, lo conduceva ai giardini pubblici. Provava tuttavia vergogna al pensiero di poter incontrare così accompagnato le amiche della sorella. Pregava la donna di camminare indietro di qualche passo finché non si fossero allontanati dal quartiere. Ma anche quelle uscite poteva contarle, per via della scuola o del brutto tempo. La domenica le bande dei tranvieri o dei carabinieri suonavano brani d'opera davanti al telone che sopra due altissimi pali che conteneva le fronde dei platani e dei faggi centenari. I soldati, le badie, i bambini sciamavano lungo i viali. Tutti parlavano o si chiamavano ad alta voce e solo il rimbombo degli ottoni, come l'attacco di un temporale improvviso, dominava per un istante il frastuono. All'isba di legno beveva il latte caldo, ricco di panna, e vi inzuppava i savoiardi. Durante la settimana, quando non c'era concerto, andava fino alla vasca in fondo ai giardini a giocare con una piccola barca e incontrava qualcuno dei compagni delle elementari che non aveva ritrovato al ginnasio. Non era facile ricreare la confidenza perduta. Gli sembrava vedessero in lui un estraneo, qualcuno che apparteneva a un'altra classe sociale, a un mondo diverso. Ciononostante scambiavano qualche parola e si rincorrevano sul viale maggiore, poi si perdevano nuovamente di vista per settimane intere. I pomeriggi con Clara, i giochi ai giardini erano spiragli su un lungo muro che non finiva mai. Un anno, dall'autunno all'inizio dell'estate successiva, e rappresentava per Giacomo il letargo in cui riprendeva forza e oscuratamente cresceva per prepararsi al risveglio. Delle vacanze gli tornavano impressioni così accese che nemmeno sembravano costituite da ricordi, ma finestre di luce spalancate verso il futuro, sull'orizzonte fitto, formato dagli anni che doveva ancora faticosamente salire per diventare uomo. Erano impressioni che entravano quando meno se l'aspettava, fra i suoi pensieri o i suoi sogni. All'improvviso gli sembrava d'affiorare col petto dall'acqua, scura sotto il crepuscolo, accanto ad altri ragazzi, la fronte rivolta alle case sopra la spiaggia e alla fila di capanni contro il viadotto della ferrovia. Lanciavano il pallone lontano, si voltava ad inseguirlo, alzando gli occhi, sorprendeva il mare color seppia, mosso da piccole onde rilucenti come cucchiai di metallo e contro il sole che annegava le macchie di due pescherecci che parevano fermi e tornavano invece a riva con le vele allentate. Non gli importava del pallone che si allontanava sulle creste mentre i compagni urlavano lanciandosi in acqua. Lo colpiva un sentimento di solitudine, ma voluttuoso, che lo faceva rabbrividire. O dal banco di scuola si figurava il paese che dormiva sotto il sole e pareva un plastico di gesso. Le foglie immobili delle palme sul lungo mare che nemmeno gettavano ombra. Dalla strada lo chiamava Bono, un ragazzo di Torino, scendeva di corsa, con uno sguardo decidevano di pagarsi una ghiacciata all'America. Dalla baracca biancoceleste la ragazza che pareva una zingara porgeva i bicchieri appannati. Lasciavano sciogliere i ghiaccioli in bocca, seduti sulla panchina, poi si alzavano, scantonavano nel vicolo tra le facciate rosse delle case e gli odori d'erbe aromatiche. Su, verso la campagna che prendeva a salire ripida. Bono taceva. Sopra i muri arsi di salsedine pendevano i rami curvati dai frutti maturi. Aiutandosi coi piedi, graffiandosi le mani, saltavano il muro di cinta di un giardino. La terra cedeva, molle, appena vangata sotto i sandali. Staccavano in fretta i fichi bruni con la goccia. se ne riempivano le magliette sul petto. Qualcuno gridava da dietro una vigna. L'ansia d'arrampicarsi sul muro. I fichi che si schiacciano sulla pelle. La corsa per diviato nel viottolo in discesa. Alla spiaggia, nell'ombra dietro il capanno, le labbra violette di Bono che dice, mentre lo zucchero gli cola sul mento, dobbiamo tornarci domani. Istantaneo, o suono, o parola, così nascevano in lui, come s'apre una strada dal suo conosciuto principio. Poi, ignota e improvvisa, insieme ai volti di amici di poche giornate, o compagni di risse o discorsi che non finivano. Ogni estate, una manciata di impressioni che gli restavano nei sensi come rondini in un volo che s'avviti via via più stretto intorno a qualcosa, un campanile dietro le case, i tetti, gli alberi che uno non vede, e Giacomo pensava fosse la vita vera, in un mondo pieno di umori, di luci violette. Gli tornavano nelle ore di scuola, nei pomeriggi avvolti dalla nebbia che copriva i navigli e in cui si udiva soltanto lo scampanellio dei tramvai, fino ai primi giorni di maggio. Infittivano le foglie degli ippocastani sulla stretta via di palazzi e giardini vicino al ginnasio. Il polline imbiancava i marciapiedi come la prima brinale. Il sole si tingeva di sangue in fondo al canocchiale di una via di case tutte alte che finiva contro il muro dell'ospedale maggiore, nel cielo che s'addensava intorno alle filacce screziate di una nuvola. L'anno che compì i 14 andarono in villeggiatura a Menaggio sul lago di Como per seguire dei parenti che avevano figliuoli vicini alla sua età e a quella dei fratelli. La delusione di non tornare al mare lasciò il posto alla curiosità per i nuovi paesi, al pensiero che vi avrebbe ugualmente trovato l'acqua e le barche.